Cominciamo con la lettura del Corriere della Sera. Il Corriere parte dando grande spazio al vertice di Bruxelles. La NATO sulla linea di Biden, la Cina è un rischio per la sicurezza. E vedremo come diversi giornali hanno ospitano interviste a vari esperti internazionali di geopolitica e di relazioni internazionali. Il Corriere intervista Vali Nasr, è nato in Iran ma insegnante a Washington. Repubblica invece, sarà interessante vedere un po' il contrappasso, intervista un esperto russo. Cosa dice Nasr? Tutti uniti per contenere Xi Jinping e Putin, l'obiettivo USA è stato centrato. E poi la pagina successiva con Monica Guerzoni che scrive virgoletta Draghi, che ha affermato senza Trump l'alleanza è più forte, e insiste sul Mediterraneo e la difesa europea, pronti ad affrontare chi non rispetta le regole e la democrazia. La Guerzoni ricorda anche l'incidente di aprile, quando il premier italiano diede al turco del dittatore, una frattura che non si è ancora ricomposta. E del dittatore Erdogan se ne parla nella pagina successiva, un profilo davvero molto molto basso, quello di Erdogan, che insomma ci ha abituato nel corso della sua carriera invece a sparate sempre piuttosto scoppiettanti, e adesso invece tutta una serie di difficoltà sia esterne sia interne. Vi ricorderete la settimana scorsa quando Murat Çınar ci ha parlato di questo mafioso turco rifugiato negli Emirati Arabi Uniti, che a scadenza regolare racconta tutte le varie malefatte del regime di Erdogan su YouTube. E insomma, Erdogan è davvero in taglio basso. C'è una foto che lo ritrae molto, insomma, è stata presa bene, che lo ritrae praticamente inginocchiato di fronte a Biden. Il titolo di Francesca Basso è Erdogan l'alleato riluttante. Vede Joe Biden, ma questi sono tutti, ci vanno tutti a pranzo insieme, quindi non c'è bisogno di parlare di dire il cognome, ma non il nostro premier. Erdogan avrebbe detto all'americano: i problemi nulla che non si possa risolvere, e con Macron ha parlato di Libia. Sostenere la necessità di tenere la guardia alta con Erdogan c'è Francis Fukuyama, celeberrimo per uno dei saggi meno lungimiranti della storia, il suo La fine della storia, che diciamo vide la luce, per chi se lo ricorda, poco dopo la caduta del muro di Berlino. Non è andata proprio come diceva quel libro. Comunque, vediamo se magari su situazioni meno allargate nel tempo Fukuyama ci prende un po' di più. Invita a vigilare, Ankara resta una potenza e i suoi droni sono micidiali, come si è visto nel corso del conflitto fra Azerbaigian e Armenia in merito al controllo del Nagorno-Karabakh. Ancora, dalla Turchia a Pechino, terre rare, semiconduttori e batterie, così il G7 vuole fermare Pechino, l'intervento pubblico per spezzare la dipendenza dell'Occidente dal paese del dragone, ne parla Federico Fubini a pagina 5. E poi si cambia argomento e si passa alla pandemia e ai vaccini. Cominciamo proprio con i vaccini, pagina 6, l'AIFA dà il via libera al mix di vaccini, ma sulla seconda dose è caos regioni. I governatori chiedono più forniture di Pfizer e Moderna. Totti e Zaia attaccano Roma. Totti e Zaia attaccano Roma. fatta troppa confusione. Intanto Bruxelles approva il Green Pass europeo, giovedì il decreto per utilizzarlo in Italia. E poi diciamo le domande principali sui vaccini, a cui risponde Margherita De Bacca nella pagina successiva. La domanda principale a questa risposta: sulla base delle evidenze, la vaccinazione eterologa a solide basi immunologiche e biologiche non appare sconsigliabile sul fronte della sicurezza. Poi i dati, che continuano ad essere abbastanza rassicuranti: i nuovi casi sono 907, mai così da settembre. È vero che ieri eravamo nel post weekend, ma comunque anche il numero dei decessi è stato basso, ieri 36, il tasso di positività è all'1,1%, giù i ricoveri, zona bianca per 40 milioni e mezzo di italiane e di italiani, da oggi ripartono fiere e cerimonie. Meno incline all'ottimismo è il clima che si respira in Gran Bretagna, invece. Possibile una variante ancora più pericolosa e Johnson rinvia il liberi tutti di un mese. La variante indiana preoccupa, convivremo con il virus. Quindi slitta tutto al 19 di luglio. Poi la politica interna: c'è spazio per la campagna elettorale romana con Enrico Letta e Roberto Gualtieri, che è il candidato ufficiale del PD, che ieri sono andati nel teatro di Tor Bella Monaca per un incontro. E Tor Bella Monaca, diciamo, essendo diventata il simbolo della il simbolo delle periferie, ormai anche fuori Roma, non si può non andarci in campagna elettorale. Poi fuori delle campagne elettorali è sempre tutto più complicato, però nelle campagne elettorali c'è sempre un affollamento incredibile. Comunque Letta parte da Tor Bella Monaca, Roma madre di tutte le battaglie, con Gualtieri in periferia, a cui bisogna starci o si rischia di essere il partito dei garantiti. E quindi di nuovo gli esteri, con il nucleare in Cina, ma è un nucleare franco-cinese. Allarme nella centrale nucleare, qui siamo a pagina 14, Pechino smentisce tutto in regola, la notizia diffusa da Washington, ma si registra un forte imbarazzo da parte dei costruttori francesi, che dicono nel reattore gas rare. La centrale nel Guangdong di cui si parla ha due reattori sviluppati dalla società Électricité de France. Ancora dalle cronache a pagina 20, la storia della casa arcobaleno, la prima casa nel comune di Milano che accoglie ragazze e ragazzi discriminati dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale o per il percorso di transizione avviato. Qui non c'è più posto per te, ragazzi, via di casa per i coming out. Le storie di chi perde il sostegno della famiglia a causa dell'orientamento sessuale. Si tratta di una struttura che mette a disposizione alloggi segreti, scusate, per giovani tra i 18 e i 25 anni. Ci sono insomma tutte varie storie, una peggiore dell'altra, ma anziché, diciamo, sono riusciti ad arrivare in una struttura del genere, che forse il cui esempio forse andrebbe traslato anche altrove. Non c'è altro da segnalare per quanto riguarda il Corriere della Sera, e allora possiamo passare alla prossima testata, che è Repubblica. A differenza del Corriere della Sera, Repubblica apre sulla lotta al Covid. Il governo tira dritto. effetto sul cocktail di vaccini. Le regioni si adeguino. Trattative con la Campania che insiste con AstraZeneca, non è un dibattito, seguite la scienza. L'ok di AIFA potenzia la risposta del sistema immunitario, dà più effetti collaterali lievi, ma gestibili. Il Lazio vorrebbe lasciare libera scelta i governatori, più fiale a base di RNA. E anche qui c'è un'intervista a un farmacologo, il professor Guido Rasi, ex direttore dell'EMA, che rassicura: cambiare farmaco non solo non è pericoloso, ma rafforza la protezione. Poi sempre per il Covid, diciamo, a livello internazionale, anche qui c'è spazio ampio per la Gran Bretagna. La variante Delta spaventa Londra, casi raddoppiati, slitta la riapertura. Mentre per quanto riguarda il nostro paese, la strategia di Figliuolo, la corsa all'immunità di turisti e giovani, il piano dell'Italia per blindare l'estate, hub nelle località di vacanza, flessibilità e una campagna che spiega come divertirsi senza rischiare. Quindi il vertice di Bruxelles in secondo piano rispetto alla lotta al Covid. E Biden unisce la NATO contro Cina e Russia, sono una minaccia. Il messaggio del presidente USA a Putin: possiamo collaborare se vuole farlo. L'accordo di mutua difesa sarà allargato per satelliti e cyberattacchi. E poi ci sono gli incontri bilaterali tra i leader. Un passo indietro in Libia, l'alleanza in pressing su Erdogan. Crisi con implicazioni per la sicurezza di tutti, per l'Italia un punto a segno. E poi, come dicevamo, c'è questa intervista a quello che viene definito uno dei maggiori analisti russi di politica internazionale, Dmitry Trenin, che a proposito di quanto sta avvenendo, quanto è avvenuto a Bruxelles, si esprime così, cominciando dalla domanda riguardo quanto siano giustificati i timori dell'Occidente, in particolare di paesi baltici e Polonia, di una nuova aggressione russa dopo l'annessione della Crimea. E risponde Trenin: i timori baltici e polacchi sono indotti dalla memoria storica più che sostenuti da sviluppi reali. Allo stesso modo ritengo che la minaccia dell'allargamento della NATO sia esagerata a Mosca. Nonostante ciò, vedo aumentare la probabilità di un conflitto militare tra Russia e NATO. La situazione è precaria a causa dell'essenziale asimmetria del rapporto USA-Russia, che non esisteva durante la Guerra Fredda, oltre che a causa della totale mancanza di fiducia reciproca. Il conflitto nel Donbass potrebbe riaccendersi, l'invito a Kiev ad aderire alla NATO potrebbe significare una vera guerra in Ucraina. Gli incidenti che coinvolgono aerei e navi militari potrebbero aumentare, gli attacchi informatici potrebbero essere attribuiti erroneamente. Per non parlare di un errore di calcolo durante un'esercitazione militare della NATO vicino ai confini russi e della Russia in Bielorussia e lungo i confini ucraini. Poi, riguardo alla revoca delle sanzioni sul Nord Stream 2, chiede la giornalista: gli USA hanno cercato di disinnescare le tensioni in vista del vertice di Ginevra? No, risponde Trenin, vedi il Nord Stream 2 come un problema tedesco-americano per eccellenza. La concessione sulle sanzioni era a Berlino, non a Mosca. E poi ancora, né Cremlino né Casabianca si aspettano svolte dal summit Putin-Biden. Perché tenerla adesso, allora, se c'è il rischio che non porti frutti? L'iniziativa è venuta dal presidente Biden, risponde Trenin. La mia teoria è che gli USA volessero fare pressione sulla Russia da una posizione di forza e dissuaderla da attività maligne e di disturbo che potrebbero coglierli di sorpresa. Se questo approccio avesse successo, Washington potrebbe concentrare la sua politica estera sulla sfida con Pechino. Un altro obiettivo americano è avviare un dialogo sulla stabilità strategica. Putin invece cerca di riprendere i contatti diretti ad alto livello con la sua controparte USA per piccoli risultati specifici, come un dialogo strutturato sulla stabilità strategica e per un margine di collaborazione su questioni regionali, dall'Artico alla Siria e sul clima. Spiegherà anche a Biden dove si trovano le linee rosse della Russia. Questo per quanto riguarda i rapporti russo-americani, per quanto riguarda la Cina, è a pagina 8 che è un po' il convitato di pietra di tutta questa situazione. La Cina irride gli attacchi del G7, non siete più voi a dominare il mondo. E poi nella stessa pagina Giovanni Panseri intervista Dolkun Isa, presidente del congresso mondiale degli uiguri, che racconta le politiche di repressione cinesi nello Xinjiang, che lasciano, diciamo, molto non destano particolare polemica in quell'Erdogan che si vuole paladino dell'Islam e soprattutto delle popolazioni turcofone, come in effetti è la popolazione uigura. Però in questo caso, diciamo, per non rinunciare all'audi affari con Pechino, tace ed è un silenzio che si fa sentire. Nulla che possa diciamo stupirci, ma vanno sempre segnalate queste situazioni, come va sempre segnalato una situazione che al netto delle opposte propagande è davvero abominevole. E quando, diciamo, un giorno si espliciterà in tutto il suo abominio, qualche domanda ce la dovremo porre un po' tutti quanti. Comunque proseguiamo oltre, e a pagina 13 ancora esteri dal Medio Oriente scrive Francesca Caferri: Abdallah deve cadere, il piano dei sauditi per il golpe in Giordania. Qui una ricostruzione che prende le mosse dalla ventina di arresti che sono stati eseguiti in aprile ad Amman, con l'accusa di aver tentato di minare la stabilità della monarchia. È finito agli arresti anche Hamza, il fratellastro del re, che è stato da lui spogliato del titolo di erede in favore del figlio. L'accusa è l'amministrazione Trump e l'Arabia Saudita volevano indebolire Abdallah, che non sostiene gli accordi di Abramo, o almeno non li sostiene esplicitamente. Così la Giordania. Andiamo all'Italia, andiamo a Calendasco in provincia di Piacenza. Capelli impigliati nella macchina, una bracciante in fin di vita a Piacenza, risucchiata nei campi dal giunto di una pompa per l'irrigazione. Si indaga per capire se la protezione era stata inserita. Beh, evidentemente no. La ragazza, madre di un bimbo di 3 anni, ha sbattuto la testa un mese fa, la tragedia di Luana, uccisa da un ortitoio a Prato. Che qui notizie, non notizie, perché purtroppo questo dramma si ripete costantemente e quotidianamente. La cronaca di Repubblica termina qui. Noi ci trasferiamo allora sulle pagine della cultura, dove da segnalare c'è l'addio a tuono pettinato fumettista gentile, così lo ricorda Luca Valtorta a pagina 29. Nella pagina precedente Simonetta Fiori intervista lungamente la figlia di Alberta Basaglia. Se muore il sogno di mio padre, Franco Basaglia. Allora, la Basaglia ha scritto diversi libri, per anni è stata bambinologa, psicologa delle donne e degli adolescenti, organizzatrice di un centro sulla violenza sessuale. Da vicepresidente della fondazione dedicata ai suoi genitori, scrive la Fiori, sente la responsabilità di custodire un pensiero che molti vorrebbero cancellare. Partiamo dal recente concorso di Trieste, chiede la Fiori, e la Basaglia risponde: bisognava scegliere il nuovo direttore per uno dei centri di salute mentale della città. La valutazione dei curricula assegnava la vittoria a uno psichiatra formato a Trieste, conoscitore di una modalità di cura che è figlia della riforma Basaglia. La prova orale del concorso ha rovesciato la graduatoria, dando il primo posto a un anziano medico di Cagliari, che è espressione di una cultura psichiatrica antitetica a quella triestina. Che cosa intende? Il servizio da lui diretto è stato segnalato dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private di Libertà per la povertà di spazi aperti e per l'uso della contenzione. Aggiungo che la presidente della commissione che ha valutato i candidati è omogenea culturalmente ai metodi adottati dal professore Sardo. Siamo molto lontani da quel modello friulano che anche di recente ha raccolto l'encomio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I centri di salute mentale diffusi nel territorio sono dei luoghi fisici che accolgono la malattia psichiatrica e offrono risposte diverse calibrate sull'intensità della sofferenza, senza mai arrivare alla contenzione. Questo modello rappresenta il passo successivo della rivoluzione basagliana, ha dimostrato che la legge 180, in alcune regioni applicata solo in parte, in altre totalmente ignorata, si è realizzata in tutte le sue articolazioni, è una legge che funziona molto bene. Il concorso di Trieste, chiede la Fiori, segna l'occupazione da parte della psichiatria tradizionale di un simbolo dell'eredità basagliana. Viene il sospetto che si voglia mettere in pericolo l'intero sistema di cura psichiatrica di quella regione. In questo senso non sono incoraggianti le intenzioni manifestate dalla giunta leghista, che vorrebbe ridurre il numero di centri di salute mentale e il loro orario di apertura. In fondo stanno distruggendo ciò che dimostra la realizzabilità della riforma. La legge è stata accusata di essere astratta e ideologica e di non misurarsi con i problemi concreti dei matti, definiti così letteralmente. In Friuli hanno ampiamente dimostrato che questa accusa è infondata. Quando ne saranno cancellati gli ultimi baluardi, sarà più facile rinnegare la portata rivoluzionaria di quella battaglia culturale. Fu questa la rivoluzione di mio padre: mettere al centro non la malattia ma il malato, sottrarre il matto al destino di emarginato, restituendogli i diritti negati. Fu una rivoluzione civile oltre che medica. E mi sembra che oggi la destra leghista tende a rifiutare i principi ideali che diedero vita alla riforma, ossia la cultura dei diritti. Una cultura attenta alla persona, alle sue sofferenze, ferma nel richiamare la responsabilità dell'intero corpo sociale che deve farsene carico. Pensi oggi a quello che succede con i migranti, con le donne, con i bambini, con tutte le forme di diversità che vengono escluse e non incluse. I miei genitori, e continua la Basaglia, non si meravigliavano di tanta ostilità. Si trattava di far cadere una barriera che teneva in piedi un sistema di potere. Non erano sicuri di vincere, erano sicuri però di fare una battaglia giusta, e gli attacchi, anche i virulenti, venivano accolti come la conferma di un'azione che incideva in profondità. Del resto, se si trattasse di un'eredità morta, quella non sarebbe bersaglio di nuove aggressioni. Di quante rivoluzioni di quegli anni oggi non si parla più? Quello basagliano fu un rovesciamento che ha lasciato un segno, ed è con questa realtà che molte istituzioni sociali e politiche non vogliono fare i conti. Accettare che la società sia composta da persone diverse e che le persone psichicamente fragili debbano farne parte. Poco prima di morire, suo padre disse di non escludere che i manicomi sarebbero stati ripristinati, anche più punitivi e chiusi di quelli precedenti, nota la giornalista. Si disse questo, ma aggiunse che l'importante era aver dimostrato che l'impossibile diventa possibile. Abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in altra maniera, e rispetto a questa conquista non si può tornare indietro. Se curi un paziente psichiatrico legandolo al letto, stai scegliendo di farlo, e chi dice che legare sia l'unica soluzione praticabile mente. Sono tanti i luoghi in Italia dove si è dimostrato che è possibile praticare un approccio terapeutico non contenitivo, e rivendicare oggi l'uso della contenzione e dell'abuso dei farmaci come espressione di uno sviluppo scientifico costituisce palesemente un atto di malafede. Provo una grande rabbia. I miei genitori si sono messi all'ascolto di chi non aveva voce e ci sono riusciti fino in fondo. Ora tutto questo rischia di essere cancellato. E poi continua l'intervista, che è piuttosto lunga, ma ecco, davvero non c'è molto altro da aggiungere a queste parole di Alberto Abbasaglia e a questo terribile esito del concorso di Trieste, sia per quanto riguarda il vincitore, o meglio colui che è stato indicato, sia per quanto riguarda il simbolo, perché i simboli sono importanti, e mettere nella città di Basaglia un responsabile di un servizio psichiatrico che è l'opposto di quella che fu la lezione basagliana, insomma, è una cosa molto pesante, in una regione controllata dalla Lega, e niente è un caso. Allora, dalle colonne di Repubblica adesso andiamo a trasferirci a quelle del Manifesto. Il Manifesto dedica l'apertura a un altro tema ancora, a Bologna, alle primarie di Bologna e in generale alle elezioni amministrative che verranno in ottobre. Primarie, scrive Andrea Carugati. Sotto le torri, Letta e Conte cercano la rivincita, sfida a Roma. I leader PD 5 Stelle puntano sul laboratorio Emilia, sì all'Epore, sarebbe questo Matteo Lepore, e mentre a Roma è battaglia con Conte che dice il PD sostenga la Raggi al ballottaggio e i Dem che rispondono ha governato male, un po' un eufemismo. Il malgoverno e vabbè, da Napoli poi c'è l'ex premier sul palco per Manfredi e il nuovo Movimento 5 Stelle, insomma c'è molta attenzione e anche molta aspettativa da parte del Manifesto nei confronti dell'alleanza, della futura alleanza giallorossa. E che cos'altro a proposito di 5 Stelle? Reddito di cittadinanza, obbligo al lavoro stagionale, qui siamo a pagina 4, la proposta in un emendamento dei 5 Stelle al decreto sostegni bis, in caso di rifiuto si perde il sussidio, la politica pensa a punire i precari e non a liberarli. La politica è un partito, l'emendamento lo fa un partito, non la politica, chi ci mette la firma. Vabbè, proseguiamo sul vaccino, abbiamo detto un po' tutto a proposito di formazioni politiche, diciamo, molto apprezzate al Manifesto, a pagina 6 Luca Tancredi Barone parla della nuova leader di Podemos, Ione Belarda, neosegretaria generale, ministra spagnola degli affari sociali. Il nuovo Podemos orizzontale di Belarda, un futuro libero. Quindi una breve che arriva da Erbil, con cui poi ci collegheremo anche noi nel corso della settimana. Sono ancora detenuti in un hotel di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, 30 cittadini europei che fanno parte di una delegazione per la pace composta da 150 tra politici, attivisti, giornalisti, sindacalisti, e sotto stretto controllo dei peshmerga del presidente Barzani, accusati di legami con il PKK. Gli altri 120 a Erbil non sono mai arrivati. Insomma, una situazione piuttosto pesante che cercheremo di seguire nella giornata di domani. Poi da segnalare che cosa? Il reportage di Giuliano Battiston dall'Afghanistan, di cui parlavamo nel corso della lettura delle prime pagine, una seconda resistenza in Afghanistan, se ne parla a pagina 9. E il governo incapace di difendere i civili, i non pashtun pronti ad armarsi a fare da sé, a Kabul si teme il ritorno dei talebani più forti dopo l'accordo con Washington, e la violenza non cessa. Nella stessa pagina, a proposito dell'incidente nella centrale del Guangdong, della centrale nucleare del Guangdong di cui abbiamo parlato durante le letture del Corriere, c'è un intervento di Giorgio Ferrari, proprio atto a fare un po' di luce su quanto effettivamente accaduto. Incidente in Cina tra incognite vere del nucleare e allarmismo da G7, un mix diciamo che crea giustamente molta preoccupazione. E che cos'altro? Il ricordo di Tuono Pettinato a pagina 12, l'arte di narrare il mondo ridendo, gli inizi con il collettivo dei superamici, lo pseudonimo preso in prestito da Borges, il tratto pulito e semplice, addio all'autore di Chatwin e di Garibaldi, tra i disegnatori più innovativi della scena italiana. L'uomo nuvoletta è andato via, sui social i saluti degli amici e i tributi dei colleghi. Con questo possiamo chiudere la lettura del manifesto e andare a dare un'occhiata a Avvenire. Allora, per quanto riguarda il quotidiano della della CEI, e anche qui c'è così come sul manifesto un intervento in linea generale sul problema della diffusione delle armi nel nostro paese. Il terribile triplo omicidio di Ardea, scrive Ferdinando Camon, è una realtà con cui fare subito i conti. Mettiamocelo bene in testa, la pistola ti cambia il cervello. Veramente non si può aggiungere altro. Anche qui ci sono le annotazioni sulla questione dell'ereditarietà delle armi, sui controlli che non ci sono, tutto giustissimo, ma il problema è troppe le armi in giro e troppa facilità nella disponibilità, punto. Poi il resto è una sovrastruttura. Che cos'altro? La, su Bruxelles abbiamo detto tutto, c'è però un approfondimento breve ma piuttosto interessante di Marta Ottaviani in merito a Erdogan e a questo profilo decisamente basso che in questo momento offre il presidente, insomma, è un po' il quasi dittatore turco, mettiamola così. Interesse nazionale, affari di famiglia ed elezioni in arrivo, un combinato disposto in grado di trasformare il presidente turco Erdogan in un leader ragionevole e collaborativo, ben lontano da quello che balza abitualmente agli onori delle cronache. Ma la Turchia in questo momento sull'arena internazionale è isolata, l'economia sta attraversando una fase critica e nel 2023 il capo di Stato tenterà di farsi rieleggere la guida del paese. Un appuntamento al quale bisogna arrivare con Ankara riabilitata ai tavoli internazionali e non solo per una questione di prestigio. Per la mezzaluna rientrare nel programma NATO F-35 è di importanza vitale per almeno due motivi. Anzitutto ci sono sul tavolo i contratti di cui beneficerebbero le aziende turche che ci facevano molto affidamento e che hanno visto tramontare l'affare nel giro di poche settimane dopo che la partecipazione di Ankara è stata congelata a causa dell'acquisto dei missili S-400 dalla Russia. In secondo luogo, poiché la Turchia sta impiegando molte energie nella costituzione di un'industria di difesa nazionale, partecipare a un programma di questo livello sarebbe una grande opportunità per migliorare le competenze, soprattutto nell'impiego di tecnologie di ultima generazione. Ma un rapporto più sereno, almeno sulla carta, con Europa e NATO permetterebbe alla Mezzaluna anche di far conoscere i suoi gioielli di famiglia. Si tratta dei droni di ultima generazione Bayraktar TB2, utilizzati con successo dall'Azerbaigian durante l'ultima guerra in Nagorno-Karabakh e le cui performance sono da tempo sotto la lente della comunità militare. E definirli gioielli di famiglia è quanto mai appropriato, visto che la società che li produce è stata fondata da Özdemir Bayraktar, padre di Selçuk Bayraktar, l'altro genero, quello meno in vista ma più potente, del presidente Erdogan, che ha sposato Sumeyye, figlia prediletta del Reis. se Erdogan punta a rientrare nel programma F-35, sa che deve essere pronto a mettere sul piatto una contropartita di valore per Washington. Stando a fonti accreditate di Ankara, sarebbe pronto a proporre un controllo congiunto Turchia-USA delle batterie S-400 già montate sul suolo della Mezzaluna. Piena disponibilità da parte dei turchi anche a subentrare sul terreno afghani, ora che gli USA hanno lasciato il paese, svolgere un'attività di controllo sull'aeroporto di Kabul. Idee allettanti, ma che presuppongono una grande fiducia dell'alleato americano, ancora tutta da conquistare. Poi ci sono i dati sul Covid nel mondo e significativo far notare che il Perù è diventato il quinto paese per il numero di morti assoluti, un numero che sfiora le 190.000 unità. Questo perché? Però perché il Perù è attualmente l'unico paese al mondo che, in seguito all'adozione di una commissione medico-scientifica, ha iniziato a conteggiare i morti, le vittime, sulla base della mortalità nell'anno precedente il Covid, che è la forma che si usa peraltro in caso di pandemie ed epidemie. E quindi è venuto fuori quello che in realtà tutti sapevano, che in realtà il numero delle vittime andava triplicato almeno, e è schizzato da 60.000 circa a quasi 190.000. In Repubblica Sudafricana e Russia sono stati elaborati dei conteggi simili in maniera anche molto precisa, che non sono stati adottati ufficialmente, ma che ci dicono che in Russia i morti effettivi sono intorno ai 380.000 o giù di lì, e in Sudafrica siamo oltre i 180.000. E tutto questo ci dà in paesi dove comunque c'è un certo controllo della popolazione e dell'anagrafe, e le vittime vanno moltiplicate per tre, altrove vanno moltiplicate per cifre ancora superiori, e quindi i quasi 4 milioni di vittime ufficiali al mondo sono purtroppo una parte minoritaria del totale. Comunque, proseguiamo con la lettura di Avvenire. A proposito di giochini dei sondaggi, ieri c'è questo sondaggio uscito che ha distrutto il povero Salvini, perché ha dato davanti alla Lega sia il PD sia Fratelli d'Italia, e quindi entusiasmo generale da alcuni, disastro per altri, e vabbè. Forse è meglio che i politici si occupino di questo e poi lasciano fare ad altri le cose un po' più serie. La strage di Ardea, a pagina 14 c'è un'intervista allo psichiatro Alberto Siracusano di Tor Vergata, che dice: vorrei evitare il solito processo sommario alle istituzioni, ma pare evidente che in questo caso il malato è stato lasciato solo. E ancora bisognerebbe interrogarsi, dice Siracusano, sul trattamento sanitario obbligatorio, che è uno strumento del 1978 che deve essere almeno ammodernato, ha delle criticità. Alla base ci sono tre elementi: una situazione di acuzie cliniche importante, l'accettazione della terapia, che nel caso di un malato mentale non è scontato, e il fatto che non ci siano altre condizioni di cura. Il TSO, ricorda Siracusano, nasce prima del consenso informato, in cui la persona si autodetermina e sceglie un proprio percorso di cura. Ma mentre un malato di cancro può rifiutare la radioterapia, non è altrettanto semplice riconoscere il consenso informato nella patologia psichiatrica. I servizi psichiatrici non devono esercitare la custodia, ma curare le persone. comprendo che in casi come questi si cerchi la colpa, ma io vedo una famiglia isolata e servizi pubblici in cui è conclamata la carenza di risorse di psichiatri e infermieri che non sono riusciti a individuare un bisogno e a rispondervi. Indubbiamente, e qui ci riprendiamo in qualche modo l'intervista a Alberto Abbasaglia su Repubblica, se facciamo l'equivalenza tra disturbo psichico e pericolosità sociale e chiudiamo tutti dentro i manicomi, potremmo sentirci più tranquilli. Ma abbiamo già assistito in passato al dramma di cosa significa manicomio. Mettere sotto processo la legge Basaglia, come sta avvenendo, non è la soluzione. Il problema è semmai quello di avere le risorse adeguate per applicare i percorsi di cura e non fare un salto indietro nel passato, tendenza che troppo spesso prende il sopravvento in questi casi. E poi anche qui interviene Giorgio Beretta, diciamo multitasking, ma del resto è fra i non molti che si occupa di queste questioni. Due problemi, dice Beretta: licenze facili e nessun controllo. Più o meno il contenuto è quello che abbiamo letto sul manifesto. Nella lettura precedente. Vediamo un po', mi pare che con Avvenire abbiamo chiuso. A questo punto, per quanto riguarda i giornali nazionali, ci resta soltanto il Messaggero, poi come sempre andremo a terminare con la lettura delle cronache di Roma. Allora, il Messaggero, rispetto ai quotidiani che abbiamo visto, apre sì con grande spazio per i vaccini, le politiche vaccinali, la pandemia. Ma poi ci sono tutta una serie di questioni che vengono affrontate in maniera originale. In primis c'è questa lunga intervista al presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi, Giancarlo Leone, che si scaglia contro la possibilità di trasferire a Milano parte degli uffici RAI, sostanzialmente. Produrre TV a Milano, la RAI costerà di più, le eccellenze sono tutte a Roma, dice Leone. Nella capitale si è sviluppata un'industria che è difficile ricreare in altre parti d'Italia. Una decisione tanto strategica, peraltro, visto l'impatto sui costi e sull'occupazione, va presa da un CDA nel pieno delle funzioni. E poi sempre Francesco Pacifico, che firma questa intervista, scrive un piccolo approfondimento: fronte del nord all'attacco, ma strutture inadeguate. C'è ovviamente, come sempre in questi casi, un po' di campanilismo, ma ci sono anche una serie di dati, insomma, che sono abbastanza incontrovertibili. E poi grande spazio del Messaggero a questa proposta di modifica sulla percezione del reddito di cittadinanza. Reddito sui lavori stagionali, sì del governo alla stretta. L'emendamento 5 Stelle obbliga i percettori a dare la disponibilità ad accettare le offerte. La protesta che piace all'esecutivo rischia di spaccare lo stesso fronte pentastellato. La novità verrebbe incontro alle richieste delle aziende che lamentano di non trovare personale. Ma il problema sarà che sono tutti abbastanza concordi nel ritenere che se le aziende, faranno delle offerte ufficiali e in linea con il decoro, sarà difficile non trovare candidati. Ma insomma, un discorso fatto mille volte che alla fine è anche estenuante. E su Ardea possiamo anche passare oltre, perché il taglio è un po' troppo scandalistico. A pagina 11 si parla del intervento dell'Accademia dei Lincei, arrivato ieri al Senato. La biodinamica è una truffa, appello della Commissione Ricerca dell'Accademia, un grave errore l'ok al DDL. Si confonde la biodinamica con la coltivazione biologica, vengono avallate attività grottesche ed esoteriche, a cominciare dal famigerato corno letame. Poi questioni, le vicende di politica estera le abbiamo già raccontate. C'è la cronaca di questo assalto a un furgone portavalori ieri sull'autostrada del Sole, una cosa da cinema, che però si è conclusa, per fortuna, diciamo, senza che nessuno si è fatto male, ma anche senza che i rapinatori riuscissero a portare via il contenuto del furgone. E direi basta per quanto riguarda la lettura del Messaggero. Tante pagine sui motori oggi, insomma, le possiamo lasciare tranquillamente lì dove stanno. E a questo punto chiudiamo con le cronache romane. Allora, si comincia con il dramma dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti sta iniziando a assumere i contorni del dramma anche in una città come la nostra, purtroppo stra abituata a quello che acquistiamo assistendo. Allora, si comincia con i mancati introiti dell'AMA, evasione record, persi quasi 300 milioni, aumentano le famiglie e le imprese che hanno scelto di non pagare la Tari. Con quei soldi sarebbe stato possibile costruire 3 TMB o acquistare cassonetti. L'anno scorso la percentuale di chi non ha pagato era più bassa, il Covid e la crisi hanno influito. Pure, diciamo che se sei sommerso dall'immondizia, la voglia di pagare la Tari ce l'hai un po' meno. Poi, rifiuti di Roma in 6 regioni, accordo anti-emergenza, l'intesa sulla spazzatura della capitale costa ai contribuenti 8 milioni di euro, l'immondizia verso Abruzzo, Marche, Puglia, Friuli, Lombardia e Campania. Il patto tra governo, regione e comune sarà in vigore da luglio fino al termine dell'anno. Poi, la Pisana potrebbe autorizzare 2 discariche provvisorie, mettiamo in sicurezza la città, dice l'assessore Valeriani. Quindi che cos'altro? I lavori mai partiti nei municipi, la beffa del Giubileo 2015. Il Campidoglio deve ancora chiudere una gara dell'anno santo di 6 anni fa. L'assegnazione dei cantieri prevista per l'estate, interventi per 3,8 milioni di euro. E poi anche qui ci stanno le campagne elettorali. Si riparla di Ardea e insomma, no, non molto altro, a dire il vero. Allora, a questo punto chiudiamo la lettura della cronaca romana del Messaggero, passiamo alla cronaca romana di Repubblica. Qui c'è Ardea in primo piano, diciamo anche qui dei toni a volte potrebbero essere evitati. Anche qui un'intervista a un'altra vittima, anzi a un figlio di una vittima di armi da fuoco, in questo caso particolarmente famoso visto che si tratta di Luca Di Bartolomei, figlio del indimenticato capitano della Roma Agostino. E Luca Di Bartolomei, che è avvocato ed è ha fatto della battaglia contro le armi una sua battaglia personale e politica. Allora, in questa intervista comincia così: nell'Italia repubblicana non credo sia mai stato fatto un censimento delle armi, l'unica cosa che si fa è la registrazione dopo l'acquisto conseguente l'ottenimento del porto d'armi. Il passato è come non esistesse, eppure non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo una tradizione in materia, sia come manifattura sia come caccia. Nel nostro paese fino agli anni 90 c'erano 2 milioni di cacciatori. Questo vuol dire che negli armadi dei nostri nonni c'è un immenso e dimenticato arsenale. Per cui quello che dobbiamo chiederci non è solo cosa sia accaduto ad Ardia, ma quante Ardia siano possibili. La tragedia di domenica è pazzesca. Abbiamo letto sui giornali che l'assassino era stato sottoposto a cure psichiatriche ed era il figlio di una persona che deteneva legittimamente una pistola. Il padre era scomparso e l'arma era stata dichiarata come smarrita. Tanto è bastato. Le forze dell'ordine non hanno fatto controlli. Io non voglio attribuire colpe, dico solo che la catena di disfunzione è così lunga che non si può non rendersi conto che nell'intero processo c'è qualcosa che non va, perché se il sistema non è in grado di evidenziare che nella casa di una persona con problemi psichiatrici e che aveva anche minacciato altri vicini c'è un'arma da fuoco, siamo al fallimento. Quali sono i numeri di tragedie con armi fantasma? Una dozzina l'anno, ma oggi più che mai dobbiamo porci il problema. Il paese è a pezzi, veniamo da un anno di pandemia. 6 italiani su 10 fanno uso di farmaci per il controllo dello stato di emotività. Prima o poi dovranno sbloccare i licenziamenti. A che cosa ci stiamo preparando? Ho letto che il ministro Lamorgese ha dichiarato di essere al lavoro per arrivare all'unificazione del CED, il registro di tracciamento delle armi. Bene, aspettavamo da 10 anni, forse non azzererà il rischio ma ne abbasserà il coefficiente. Ormai da qualche tempo, anche grazie al bombardamento di cronaca nera in televisione, ci hanno convinti di vivere in un posto insicuro e la soluzione della politica è stata armati. Il risultato è che la popolazione è più in ansia, è più impaurita e molto più armata. E con la scusa del tiro sportivo tutto è più facile. Fra il 2015 e il 2018 sono state rilasciate 400.000 licenze per tiro sportivo. Le persone iscritte alla federazione sono state 150. A Roma e provincia ci sono 256.000 licenze, escluse quelle delle forze dell'ordine. Quante di queste persone già provate da un anno di pandemia perderanno il lavoro? Vogliamo davvero giocare col fuoco? Si chiede Di Bartolomei, evidentemente sì. Poi sui vaccini abbiamo detto... Repubblica, diciamo, per quanto riguarda le elezioni, vorrebbe tanto, almeno nella sua versione romana, appoggiare Calenda, non lo può fare esplicitamente, quindi diciamo lo fa lanciando frecciatine agli altri candidati del centro-sinistra e vabbè, lo appoggiassero, insomma, poi, ognuno fa le sue scelte, ecco, invece sempre quel vedo non vedo. Il Corriere della Sera, la cronaca romana del Corriere della Sera, con cui chiudiamo, non ci dà però molte novità rispetto a quanto abbiamo letto finora, se non la notizia che alla stazione della metro del Flaminio sono dopo 2 anni ancora rotte le scale mobili. Non so come, ma diciamo la cosa non sembra non giunge una novità. Del resto lì vicino c'è la linea del tram 2 che è chiusa da un anno, così come se nulla fosse, tutto sembra assolutamente normale e pacifico, e allora ecco, tutto il resto poi è noia. Poi la Raggi va a fare la campagna elettorale spolverando qualche stamperino di qua e di là, e questo è quello che ci aspetta in questi giorni. Comunque 9:52 minuti primi in questo martedì 15 di giugno 2021, con la lettura delle cronache romane di Corriere, Messaggero e Repubblica, noi possiamo dichiarare conclusa anche la rassegna stampa mattutina di quest'oggi. Rassegna stampa che dà appuntamento, che vi dà appuntamento a domattina alle ore 9. Chiudiamo per ora con Boy George, che mi pare faccia gli anni proprio oggi, e poi vedremo che cosa ci aspetta nella seconda parte della mattinata.
humid sand.